Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io mi chiamo Ilaria e sono l'ideatrice del podcast, nonché l'insegnante di italiano, appunto, da cui prende il titolo questo spazio, ma se mi conoscete, se avete già ascoltato altri episodi, sapete che non si parla solamente della lingua italiana, ma si parla in lingua italiana. Questo era proprio il punto centrale del progetto, parlare solamente in italiano, affrontare diversi temi, ma parlare anche di altre lingue. Infatti ci sono episodi riguardo il russo, il polacco, lo spagnolo, l'inglese e chi più ne ha più ne metta, ne arriveranno tanti altri ovviamente, episodi in cui analizzo le lingue che io parlo e che studio e che insegno, perché appunto il titolo forse è un po' riduttivo, ma mi era arrivata questa idea e ho deciso ai tempi di dare questo titolo perché è la mia essenza alla fine dei conti. Sono principalmente un insegnante di lingua italiana per stranieri, ma non solo, perché insegno anche inglese, spagnolo e russo fino a livello intermedio e siciliano. Sorpresa sorpresa, per chi non lo sapesse, insegno anche una lingua minoritaria e quasi in via di estinzione, diciamo così, possibile candidata all'estinzione, come ce ne sono molte altre. Quindi vi parlo a 360 gradi di queste attività. Vi parlo delle lingue che io studio personalmente come autodidatta o che ho studiato all'università o che ho studiato in altri contesti, le mie lingue di lavoro, le esperienze che faccio, le riflessioni che mi capita di fare durante la giornata, durante le lezioni, eccetera, eccetera. I miei viaggi, non dobbiamo sottovalutare l'aspetto viaggio perché vi piace molto, visto che apprezzate molto gli episodi in cui si parla di viaggi e infatti ve li racconterò sempre perché per me è semplicemente un piacere viaggiare e un piacere raccontare e può essere utile ad altre persone che vogliono magari visitare quegli stessi luoghi. In più facciamo delle riflessioni un pochino più profonde, un pochino più difficili dal punto di vista lessicale, grammaticale e di contenuto nella sezione speciale ad abbonamento, quindi se volete premiarmi, se volete farmi un regalino e rinunciare magari a un paio di caffè al mese, potete abbonarvi alla sezione speciale dove escono degli episodi su argomenti anche controversi. Già ce ne sono parecchi, ma ne arriveranno ancora di più perché dall'anno prossimo pubblicherò molto più regolarmente gli episodi speciali. Infatti sto organizzando la programmazione degli episodi speciali solo per gli abbonati che appunto vogliono premiarmi. Con 5 euro al mese, 4,99 euro al mese, potete ascoltare liberamente quegli episodi e anche tutti gli altri, ovviamente. È un gesto apprezzabile, sarebbe un gesto apprezzabile appunto per chi è sostenitore di questo progetto e del mio lavoro in generale. In più scoprireste tantissime altre cose interessanti. In linea di massima arriveranno 4 episodi speciali ogni mese più quelli ad accesso gratuito. Ma di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un tema che ho già anticipato su Instagram, ma settimane e settimane fa, ed è un tema comunque importante, quindi ho voluto portarlo anche qua. Se non mi seguite su Instagram, non l'avete ancora visto ovviamente, ma se invece mi seguite, siete miei sostenitori anche lì, già saprete che ho parlato della differenza tra partner linguistico ed insegnante di lingua. Questo tema mi è stato suggerito spontaneamente da una conversazione fatta con una studentessa di italiano. Come succede moltissime volte, io durante le mie lezioni rifletto tanto e faccio riflettere tanto su alcuni temi con gli studenti, quindi nascono veramente degli spunti interessanti. Non si parla solo di musica, non si parla solo del verbo essere, del passato prossimo, sto dicendo cose casuali. Questo per dirvi che i corsi di lingua tenuti in un certo modo ti fanno riflettere su un sacco di cose, ti fanno diventare anche in un certo senso una persona più profonda e migliore, perché la lingua ti fa riflettere moltissimo quando è appunto affrontata nel modo giusto. Se volete seguirmi su Instagram o scrivermi anche un messaggino, vi ricordo che il nome del profilo è Languages in Progress, è il mio primissimo progetto, da lì nasce tutto. Giusto l'altro giorno stavo pensando che prima del 2020 non avevo i profili sui social. E ad oggi è stranissimo, no? Già sono passati quasi 4 anni, beh ancora no, perché l'anniversario sarà, se non sbaglio, maggio 2024, quindi facciamo 3 anni e mezzo, ma prima non avevo pensato, perché prima mi dedicavo alla mia attività di insegnamento e basta, avevo il mio profilo privato ovviamente, poi un giorno si è accesa questa lampadina, ma se avete ascoltato qualche episodio precedente, sull'origine di questo podcast sapete come mai mi si è accesa la lampadina nel 2020 e da lì ho cominciato poi a pubblicare più attivamente quello che faccio, mentre prima era nell'ombra, diciamo così. Comunque, detto ciò, iniziamo subitissimo. Allora, mettiamo in chiaro una cosa, premessa. Ovviamente non voglio criticare il ruolo del partner linguistico, perché io stessa ho avuto diversi e ho diversi partner linguistici che mi hanno aiutato tantissimo. L'ho detto molte volte negli episodi in cui vi parlo del russo, del polacco. Ognuna di quelle persone mi ha veramente aiutato, specialmente forse per il russo, ma anche per il polacco, ma anche per l'ucraino. Cioè, devo togliere specialmente, però dico specialmente per il russo perché è stato un crescendo ed è stato un percorso in cui in diversi momenti mi sentivo pronta, no, a parlare bene, ma in realtà non era arrivato il momento definitivo e forse non è arrivato neanche adesso, nel senso che si può sempre migliorare, però sentivo la differenza e quindi mi fermavo a dire cavolo, meno male che ho parlato con questa persona per mesi e mesi, mi ha aiutato, mi ha fatto correggere degli errori, mi ha fatto sciogliere. Quindi partner linguistico è importantissimo, però è diversa questa figura dall'insegnante di lingue. E vi voglio dire ancora un po' di più, vi voglio parlare di più del contesto da cui è nata questa idea di parlarne. E appunto vi dicevo che stavo parlando con questa mia studentessa che studia italiano con me e lei fa le lezioni di italiano con me in cui affrontiamo determinate cose e poi si confronta con alcuni partner linguistici per la conversazione di tutti i giorni. Quindi si è organizzato in questo modo e va benissimo, però lei si lamentava del suo partner linguistico perché a un certo punto è scomparso, infatti non ha più potuto esercitarsi con lui e anche mi diceva boh, era una persona un po' particolare, cioè io mi sono messa a parlare con lui perché non ho trovato altre persone affini, lui mi sembrava affine a me, alla mia vita, allora abbiamo iniziato a parlare più regolarmente, però era un po' particolare e anche magari il modo di dirmi le cose, per esempio una volta io ho detto una frase e lui mi ha detto ah ma noi non usiamo questa struttura e io ci sono rimasta un po' male perché come no, l'ho studiata, perché mi stai dicendo che non la usate nella vita reale. Questa struttura era il gerundio. Allora, io non ero presente ovviamente, quindi non posso sapere esattamente la frase che questa persona ha detto e forse c'è stato un fraintendimento da parte della studentessa, tutto è possibile, ma io ho capito la situazione. Lei sicuramente avrà detto qualcosa di parzialmente giusto, quindi il gerundio io immagino che lei l'abbia utilizzato nel modo giusto, ma per esempio senza il verbo stare davanti, quindi anziché magari dire sto facendo magari ha detto semplicemente io facendo lezioni, non lo so, mi immagino qualcosa del genere, al che lui probabilmente avrà detto guarda che non si usa da solo, noi non parliamo così, senza specificare il fatto che non è che fosse totalmente errato, non è che il verbo facendo non esiste, è che non si usa raramente senza qualcosa davanti, no? Probabilmente lei voleva utilizzare l'espressione stare più gerundio, forse ha sbagliato, immagino questo, perché ragazzi bisogna interpretare. Questo infatti è uno dei tanti punti che toccherò oggi. Il partner linguistico può essere utilissimo, ma può essere anche inutilissimo se non ti sa spiegare l'errore. Infatti lei ci è rimasta male perché si è sentita forse un po' attaccata e magari pensando di aver ragione, visto che questa struttura l'ha studiata, mi ha poi fatto la domanda, ma quindi ho sbagliato? No, il gerundio certo che esiste, certo che si usa in italiano, ma forse lui voleva dire attenzione a non usarlo da solo così perché non ha senso così, ma non gliel'ha spiegato bene. E ora parleremo di questo. Questo era tutto il contorno e tutto il perché e il per come del tema di oggi. Allora, io al solito ho scritto due cosine, ho tirato giù una lista per riordinare le idee. Vediamo un po', secondo me, e anche secondo voi, il partner linguistico che tipo di caratteristiche ha e per che cosa andrebbe bene. Allora, io ho scritto le seguenti cose. Un partner linguistico normalmente è disponibile per chiacchierare a riguardo di una vasta serie di temi interessanti per entrambi i parlanti, no? Quindi se io trovo un partner vuol dire che è una persona che avrà degli interessi in comune, come si spera, però io dovrò parlare anche di cose che interessano a lui o a lei. E soprattutto dovremo anche dividere idealmente la nostra conversazione in due lingue, no? Perché se io sto imparando l'italiano e quell'altra persona l'inglese, per esempio, vuol dire che nella coppia ci sarà un nativo italiano e un nativo di lingua inglese, possibilmente, e quindi il nostro obiettivo comune è quello di praticare entrambe le lingue. Poi questo non avviene sempre, lo so per esperienza personale, ve l'ho già raccontato che molte volte mi sono associata, tra virgolette, a partner che non stavano imparando la mia lingua nativa, forse stavano imparando una lingua che io già parlo, comunque, ma non erano tanto interessati a praticarla perché forse già la parlavano bene oppure non avevano quella motivazione, quella spinta, e quindi alla fine, tutto a mio vantaggio, la conversazione si svolgeva nella lingua che interessava a me. Questo forse non è l'ideale di scambio linguistico, perché lo scambio dovrebbe essere da entrambi i lati, però succede spesso, se c'è qualcuno che è già a un livello più alto dell'altro, potrebbe prevaricare, volente o nolente, o per accordo, non lo so, io vi faccio l'esempio anche del norvegese. Io ho tante difficoltà a trovare partner linguistici di lingua norvegese, uno perché non mi rispondono, questo è il primo grande problema, non interagiscono poi così tanto, e secondo punto, quando ho trovato una persona risponde raramente, con veramente dei periodi di pause lunghissimi, e poi parliamo solo in norvegese, il che significa che lei non pratica la lingua per cui dovrebbe avermi scelta, cioè l'italiano. Per me è meglio sicuramente, però non forse si annoia, ma non è che io non voglio parlare in italiano, è che ogni volta che io cerco di parlare italiano lei cambia il discorso e ricomincia a parlare in norvegese, quindi forse a un certo punto non c'è questa intesa, no? Comunque, se si trova un partner linguistico affine, si possono discutere moltissimi temi interessanti per entrambi. Però il partner linguistico ovviamente sarà disponibile in base alla sua vita. Ovviamente abbiamo tutti una vita, abbiamo un lavoro, abbiamo degli impegni personali, dei giorni, quindi bisogna stabilire un orario, un giorno, bisogna stabilire una frequenza. Alcune persone non hanno voglia tutte le sante settimane di farsi la chiacchierata con il partner, hanno degli impegni personali, degli impegni professionali, sono stanchi, sono malati, quindi succede di dover anche magari rinunciare. Per esempio, l'ideale sarebbe almeno una volta a settimana, no? E a volte a me è successo anche di passare intere settimane a non sentire più quella persona, forse qualche messaggino, ma non chiamarci mai, oppure al contrario, periodi più intensi in cui ogni settimana ci siamo sentite, però dopo un po' magari ci si stanca perché appunto ci sono altre cose e si vuole fare una pausa, quindi questa irregolarità che è totalmente normale. Se si trova un partner linguistico che è nativo, sicuramente ci potrà aiutare molto con la pronuncia, perché avrà una pronuncia perfetta, e ci parlerà della cultura del paese, quindi se abbiamo domande, ma che cosa succede nel periodo di Natale in questo preciso paese, quali sono le vostre tradizioni, saprà rispondere, anche se su questo punto vi devo dire che molte volte a me capita di fare domande non ai miei partner linguistici, ad altre persone comunque native di un certo paese, faccio domande sulla loro cultura e non mi sanno rispondere. Forse le domande sono un po' difficili, ma neanche tanto, perché se sto parlando per esempio di quali sono i giorni festivi dell'anno e io racconto che per noi i giorni non religiosi più importanti sono il 25 aprile e il 2 giugno e il perché, e chiedo ma quali sono le feste politiche tra virgolette, no, dello Stato nel tuo paese, e a volte non mi sanno rispondere, ve lo giuro, quindi ripeto, non sono i miei partner linguistici, ma potrebbe succedere questo, quindi a volte non è che le persone siano così informate, neanche a proposito della propria stessa cultura, è abbastanza possibile. Comunque, in genere aiutano, però non sono sempre in grado di correggere gli errori, ma soprattutto non sono in grado di contestualizzarli. Questo è il caso che vi ho riportato all'inizio dell'episodio, dove si origina questa idea? Da una lamentela di questa ragazza che mi diceva sì, ok, mi ha detto che è sbagliato, ma non è che mi ha fatto capire il perché. E questo, ragazzi, è un punto focale. Ed è successo anche a me con alcuni partner linguistici. Mi dicono l'errore, perché ovviamente lo sanno riconoscere, ma alla mia richiesta di spiegazioni non sanno spiegarmelo. Oppure ricevi delle spiegazioni un po' banali, tipo è così e basta, perché noi diciamo così. È ovvio che quella persona non è un insegnante, non è istruito e preparato per contestualizzare l'errore, per sapere probabilmente il perché quell'errore accade, come correggerlo, non sa prevenirlo ovviamente, queste sono tutte caratteristiche che invece un buon insegnante ha e deve avere, mentre il partner linguistico no. Quindi mi è successo anche di chiedere una parola, come si dice questa parola in questa lingua, e la persona ci deve pensare 20-30 secondi perché non è spontaneo appunto questo esercizio. Noi siamo abituati a tradurre costantemente, continuamente, nel senso che se uno studente mi chiede come si dice questa parola, non mi ricordo in italiano, me lo chiede nella sua lingua nativa, in inglese, io devo essere preparata a quella parola, a dirgliela in italiano praticamente immediatamente. Certo, può succedere che un attimo ci devo pensare, che mi sfugge o che non mi ricordo, ma molto raramente, perché questo è un esercizio che io faccio costantemente, tutti i giorni, da quasi 8 anni. Quindi chiaramente un partner linguistico sarà magari una persona che non c'entra nulla col mondo delle lingue, è una persona che ha un'altra professione magari e quindi non è abituato abituata a riflettere su questi temi. Ragazzi nativi molto spesso non riflettono per niente sulla propria lingua, e lo so per esperienza personale, incluso gli italiani, tutti. Poi ci sono persone un pochino più sensibili, un pochino più interessate e che nonostante la loro professione sia tutt'altra riflettono e ci tengono a parlare bene, per esempio. Allora lì siamo tutti d'accordo che siamo stati fortunati a trovare un partner cosciente, no? E consapevole. Un altro aspetto, per parlare dello slang, per esempio, per il linguaggio colloquiale, è fantastico, perché probabilmente un insegnante cercherà di evitare di utilizzare troppo slang, perché vi starà preparando un po' in generale, mentre con un partner linguistico potrete conoscere tutte le espressioni colloquiali, tutti anche i modi di dire, tante cose che fanno parte di un certo tipo di linguaggio, quindi come la gente parla realmente per strada, no? Questo è anche molto importante. Un altro aspetto da non sottovalutare, troverete un amico o un'amica, si spera, no? Questo tipo di rapporto in genere potrebbe evolvere, nel mio caso si è evoluto molte volte in amicizia, quindi persone che ti raccontano la vita, i problemi, che si possono incontrare nella vita reale, mi è successo più di una volta e ne sono ben felice, quindi non è da sottovalutare avere un amico internazionale o un'amica da qualche parte nel mondo con cui potersi incontrare anche. E poi, vabbè, quello che avevo già detto all'inizio, a un certo punto probabilmente questa persona vorrà praticare anche la sua lingua meta, cioè magari l'italiano o quello che è, e quindi sottrarre del tempo alla vostra pratica, no? Ma non sempre questo accade. Andiamo a vedere invece le caratteristiche in contrasto per quanto riguarda l'insegnante di lingua. L'insegnante di lingua è una persona che sarà sempre o quasi sempre disponibile a creare delle lezioni per voi personalizzate sulla vostra persona, specificatamente sui vostri interessi. Quindi, a differenza del partner, se a me interessa un particolare sport e allo studente no, io non glielo proporrò probabilmente come tema di conversazione, perché la lezione non è su di me, l'attenzione non è sull'insegnante, è sempre sullo studente. Quindi noi insegnanti cercheremo di mettere l'attenzione tutta sullo studente e privilegiare i temi che piacciono a questa persona. A volte magari si proporranno dei temi differenti, però se la persona fa un certo determinato lavoro, io chiederò di quel certo determinato lavoro e così via. Quindi non dovremo dividere il nostro tempo tra quello che piace a me e quello che piace a te, assolutamente no. L'organizzazione delle lezioni ovviamente sarà tutto organizzato secondo l'orario di lavoro dell'insegnante, quindi l'insegnante non cancellerà una lezione perché è stanca, questo non succederà. Se si è malati, ok, è un altro discorso, non cancelleremo le lezioni perché già ho fatto tante lezioni durante la settimana e non c'ho voglia di parlare anche con te. Assolutamente no, un professionista non farà mai così, quindi i miei e i nostri impegni personali non potranno influenzare le lezioni e la cancellazione o l'organizzazione di esse, perché è il nostro lavoro, quindi è una sorta di obbligo, no? A differenza di un partner linguistico che tu non paghi, ovviamente, che è una persona libera e che ti potrà dire in qualsiasi momento: guarda, io non c'ho più voglia, ci sentiamo in un altro momento, e potrebbe sparire tranquillamente. Per noi ovviamente c'è l'interesse economico, questo è giusto che si dica perché è la verità, e quindi questo sarà sempre, ci sarà sempre la priorità, dare priorità alla lezione. Potrebbe essere un parlante nativo l'insegnante oppure no, ma in ogni caso sarà una persona che, se è un buon insegnante, sarà preparatissima nell'insegnare, sarà istruita in modo tale da trasmettervi non solo le nozioni linguistiche, grammaticali, lessicali, ma anche la cultura, anche essendo non nativo, perché questa è la preparazione che si deve avere. La lingua e la cultura sono non sono separabili, sono sempre un unico elemento, quindi è imprescindibile parlare della cultura se sto parlando della lingua. L'insegnante, il buon insegnante ovviamente, è professionista, sarà in grado di correggere i vostri errori, ma soprattutto di contestualizzarli, di spiegarvi il perché, da dove deriva quello, a volte di prevenirli anche, conoscendo la lingua madre dello studente, ma soprattutto di guidarvi verso l'indipendenza linguistica e la coscienza. Quindi ho fatto questo errore, vabbè, è ovvio che fai questo errore perché magari nella tua lingua c'è una struttura simile che però ti inganna, sii cosciente di ciò e sappi che questo è errato, la prossima volta non lo farai. L'insegnante vi guiderà e avrà tutto l'interesse per farvi camminare con le vostre gambe. Un'altra caratteristica importante per me, l'insegnante vi parlerà di diversi tipi di linguaggi, quindi vi potrà parlare dello slang se vorrete voi, se lo richiederete, se riterrà necessario. Io anche molte volte parlo di slang perché è importante questa parte del linguaggio, ma anche del linguaggio formale, di come approcciarsi con la forma di rispetto, se esiste, come approcciarsi ad un colloquio di lavoro, come trattare, coscrivere qualcosa di formale, perché anche questo è necessario, mentre col partner linguistico forse questi temi non verranno affrontati perché è più la conversazione è più informale, quindi loro parleranno come sempre hanno parlato, non si adatteranno alla persona davanti, nel senso che non sceglieranno magari inizialmente parole più semplici per facilitare, parleranno così come parlano fuori da quella videochiamata, no? E poi ovviamente l'insegnante sarà interessato nel successo dello studente, farà tutto ciò che ritiene necessario per poter fargli raggiungere l'obiettivo che ha e si concentrerà esclusivamente su di lei o su di lui, perché appunto questo è il nostro lavoro. Mentre, di nuovo, ripetiamo, il partner linguistico sì, vi potrà aiutare, ma alla fine non ha nessun obbligo, non è obbligato in nessun modo, a meno che non nasca magari un'amicizia sincera, però anche lì non è un obbligo, quindi se non ha tempo, non ha voglia, non si sentirà in dovere di sostenervi, mentre per noi è praticamente un obbligo dettato dalla professionalità, dalla moralità che c'è nel lavoro. Ci sono tantissime altre cose, altri punti, però questi mi sembravano quelli più importanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se avete avuto, se avete partner linguistici, com'è stata la vostra esperienza, potete farmelo sapere sia nella sezione Interagisci, commentando l'episodio, potete mandarmi un messaggio vocale in italiano che io potrò pubblicare in un altro episodio, vi lascerò il link nella descrizione di quest'ultimo, oppure mandarmi un messaggio su Instagram come vi ho già detto. La mia esperienza è praticamente 95% positiva con i partner linguistici e sono veramente grata ad essi, ma non ho mai utilizzato un partner linguistico quando io avevo livello principiante, perché non mi sarebbe stato utile, perché non avevo ancora capacità di esprimermi. L'ho fatto sempre appena sviluppavo un livello minimo per potermi esprimere, e grazie ad alcuni di essi sono riuscita a fare dei passi veramente avanti, significativi. Mi hanno sciolto, mi hanno aiutato, mi hanno preparato anche alla vita reale fuori, ma senza lo studio dietro non credo che avrei avuto gli stessi risultati, anzi ne sono certa. Fatemi sapere se la vostra esperienza per caso dovesse essere opposta o differente oppure similare alla mia. Detto ciò, questa è l'ultima cosa che volevo dirvi e spero che l'episodio sia stato interessante, e ci sentiamo prestissimo con una nuova avventura, un nuovo progetto, non so che cosa avverrà. Comunque ci sentiamo la prossima volta. Ciao!